E benvenuti al 27esimo capitolo di The Next Chapter. Io sono Alberto Mapelli e vi presento la redazione al gran completo a partire da Alessandro Zullo. Ciao Ale.
Ciao direttore, ciao a tutti, ciao a tutte, bentornati.
Un bentornato anche alla nostra Ferragnez. Ciao Leo. Leo è morto. Ciao Belli.
No, ci sono. No, volevo rassicurare i nostri ascoltatori che contrariamente a quel che la sua voce dice, Alessandro Zullo è in buona salute, non sta morendo.
Ciao Pel.
Ciao amici, la sinistra riparta da Kyle Korver.
Molto bene, ciao Nick.
Ciao, buonasera a tutti, buongiorno, dipende da quando ci ascoltate.
E un bentornato anche al nostro Rocco, ci sei mancato Jacopo.
Grazie, non so se è più commovente come inizio di settimana la reunion di TNC finalmente tutti e sei insieme oppure il primo titolo per Kofi Kingston, campione WWE, primo afroamericano, non saprei. Vabbè.
E spoiler, per chi non ha ancora visto l'evento, grazie.
Ma chi non ha ancora visto WrestleMania?
Io non l'ho ancora visto.
Va bene, ma visto soprattutto ancora... perché seguite ancora il wrestling?
Ma no, io mi informo, un attimo. Con senso informato.
Partiamo dalle novità più importanti per il nostro mestiere tra mille virgolette, ovvero chi è arrivato in finale di NCAA che giocano questa notte, e soprattutto vuoi farci una preview della finale, JG?
Allora, sono arrivate in finale una squadra che mi aspettavo, l'altra un po' meno. La squadra che non mi aspettavo è Texas Tech, che continua a stupirmi da tutto il torneo. Infatti ho messo Jared Culver come il secondo giocatore più straordinario di questo torneo nel mio classifichino personale, giusto per anticipare qualche tema. E dall'altra parte invece Virginia. Il problema è che le partite sono andate all'opposto di come mi aspettavo. Cioè, nella semifinale tra Texas Tech e Michigan State è andata molto meglio Texas Tech di quanto mi aspettassi, sinceramente, perché ha proprio avuto un controllo della gara che io non mi potevo prevedere, perché pensavo che Michigan State fosse la miglior squadra delle Final Four a questo punto. Mentre dall'altra parte pensavo che Virginia avesse una partita un po' più semplice contro Auburn, e invece l'ha vinta all'ultimo tiro con due giocate da iper veterano di Kyle Guy, che alla fine ha dormito quasi tutta la partita, l'ha portati fin lì Jerome ha rischiato di buttarla via e gliel'ha vinta Guy. Devo dire, una finale comunque interessantissima, perché abbiamo due giocatori che probabilmente vanno in lottery al draft, che non è una cosa cattivissima da avere in finale. Abbiamo tanta esperienza, due squadre prettamente difensive, due allenatori che sanno come prepararle, come metterle in campo, due italiani, anche se uno non entrerà nemmeno e l'altro invece sarà il giocatore più importante della rotazione, uno dei giocatori più importanti della rotazione di Texas Tech, che inoltre ha vinto pure il premio come miglior studente di tutta la Division 1, quindi sottolineiamo anche questo premio per Moretti. Diciamo, alla fine non sarà la finale con più star power che potremmo aspettarci, però per come è andato il torneo e anche per quello che ha detto Scarpelli, che non voleva Virginia in finale, è una finale che, voglio dire, è ampiamente accettabile dal mio punto di vista.
No, non è che non la volevo, è che Sono le due squadre del destino. Cioè, a rivederla oggi a bocce fredde, un poteva anche arrivarci loro, onestamente.
Davvero.
Cioè, anche solamente per come ci sono arrivate. Cioè, Virginia, la vittoria con Purdue al supplementare, con Diakite che mi fa il canestro all'ultimo secondo, dopo il libero sbagliato, pazzesco. L'altra sera, doppio palleggio, non fischiato, poi fallo, giusto. Però comunque a sei decimi dalla fine, tre tiri liberi, tutti e tre dentro. Insomma, mi sembra siano veramente le due squadre. Finirà in pareggio, come la filosofia del gatto imburrato, non può vincere nessuno. Perché...
Cos'è la filosofia del gatto imburrato?
Ma come? Viene
da un piccolo paesino di campagna, bisogna capirlo.
Questa è super filosofia, cioè, no, esatto. A livelli di niche e e altri. Praticamente, se te provi a far cascare un gatto dal terzo piano di un appartamento, no? Questo, anche se te lo metti rigirato verso la schiena, poi cascherà sulle zampe, no? Perché tende a rigirarsi. Al tempo stesso, se te spalmi burro e marmellata su una fetta biscottata e poi la lasci cascare, casca sempre dalla parte di burro e marmellata. Ci aveva fatto caso?
Perché chiaramente, per la legge di Murphy, se una cosa può andare male, va male. Quindi
a me mi sapeva più di legge di gravità quella sulla marmellata, però va bene.
Esatto. Quindi se te metti una fetta di pane con burro e marmellata e la scocci sopra alla groppa di un gatto e lo lasci cascare dal terzo piano di un palazzo, questo rimarrà a gravitare a mezz'aria perché non può cascare, perché non può più cascare da nessuna parte.
Esatto. Vedi, Scarpelli vi batte, sono orgoglioso.
E quindi
io ringrazio dal profondo Michele Pelacci che con lo screen sharing di Skype mi ha trovato e mi sta mostrando un'immagine. Che testimonia il tutto. E,
che Pelacci, se non la metti sul Twitter, sei bandito da questo podcast.
Motore a gatto imburrato, ragazzi. Secondo me dovremmo chiudere la puntata perché non potremo raggiungere una climax.
Un momento così alto.
Esatto. Tornando seri un attimo, visto che Moretti ne hai parlato bene e sta facendo assolutamente bene, potenzialità da draft?
No, non quest'anno comunque, considera che al secondo anno, io penso che gli faccia bene chiudere il percorso di studi, non fare come gli altri italiani, mi viene in mente Mussini che ha fatto un anno eccellente a St. John's, il secondo molto meno ed è tornato ben presto in Italia. Io penso che lui abbia le potenzialità per chiudere tutti e quattro gli anni, perché comunque una carriera europea l'avrà comunque, al termine dei quattro anni potrebbe anche giocarsi le sue chance, come non ha avuto la possibilità di fare Hackett, che eventualmente poteva gravitare attorno al mondo NBA quando non è riuscito ad andarci, come magari avrà modo di fare lui, e come per esempio ha fatto Arcidiacono, che è un altro giocatore che si dice sempre farà la nazionale, non la farà, è un giocatore che ha giovato al massimo dei quattro anni di college che ha fatto, uno perché si è portato a casa un titolo e non mi sembra una cosa cattiva, e due perché comunque adesso è un giocatore che in NBA ci sta almeno a livello di pensiero, poi con le mani non tanto accompagna, però è un giocatore che si sta giocando le sue chance al meglio anche grazie a quel tipo di percorso. Secondo me, si diceva dovesse venire a Reggio Emilia, sta giocando in NBA, ci sarà un motivo. Diamo tempo a Moretti, però è un giocatore che per la NBA moderna forse qualche caratteristica interessante ce l'ha, però è fisicamente piccolissimo.
Secondo me comunque si mangia meglio a Reggio Emilia a Chicago.
E beh, occhio e croce.
Posso dire una cosa a proposito? Perché lui appunto è di Bologna, è nato lì, tra l'altro io e lui siamo nati nella stessa regione a tipo 20 giorni di distanza, che bello. Devo dire che è molto più talento.
Vabbè,
io.
Di base lui però è trevigiano, è trevigiano dentro.
E comunque ho visto una foto molto bella che hanno pubblicato dell'America e fanno vedere la differenza tra Bologna, per appunto lodare, no, il recruiting staff della Texas Tech University, tra Bologna e Lubbock, Texas, dove ha sede l'università, che è un posto molto brutto, proprio brutto. Quindi portarlo via dalla bella Bologna e appunto portarlo a Lubbock è stata una bella mossa per gli amici di Texas Tech, che saranno alla finale NCAA per la prima volta, come del resto Virginia. Non si incontravano due squadre alla prima volta alla Final Four da Magic Johnson contro Larry Bird nel 79.
Nel 79, vittoria di Michigan State contro Indiana State in battuta.
E consiglio il pezzo che è uscito su The Ringer oggi. Gran pezzo.
Ok.
Bene, passerei all'attualità, dove è successa la cosa più importante dell'ultimo...
Non mi fai dire il pronostico?
Ah, vuoi fare il pronostico? Non facciamolo fare a Scarpelli, soprattutto.
No, non
se...
lo voglio fare il pronostico, perché ho paura di gufarla, però io credo che Jared Culver sia proprio il giocatore del destino, quindi tifo Texas Tech tutta la vita.
Nick, che mi gioco l'altra?
Volevo di Texas Tech anch'io, diciamo Virginia, almeno no. TNC qualcheduno ci piglia.
Dai,
no, dai, vabbè, sarebbe bello per Moretti vincere un titolo NCAA, però cioè un titolo Bennett secondo me se lo merita troppo, un allenatore a Virginia, se lo vince quest'anno magari non lo vince più, quindi insomma.
Quanto
spero
sei democristiano.
Mamma mia.
Io faccio il Pelacci e dico bello Texas Tech, ma no. E quindi dico vince Virginia.
Io vo in base a quale maglietta mi piace di più, quale canotta, quindi Texas Tech.
Io mi accodo a Jacopo su tutto quello che ha detto, cioè Culver è giocatore della March Madness e vince Texas Tech.
Lei, Pelacci?
Pelacci è combattuto perché la V di Virginia arancione con le due spade sotto gli piace molto. Devo smetterla anche di parlare in terza persona.
Mi ricorda la Wilkinson un po'.
Probabilmente vado con Virginia.
Molto bene, TNC si spartisce e spera di vincere qualcosa. Passiamo all'attualità, vi faccio un breve aggiornamento di qual è la situazione per i posti playoff a 1-2 partite dalla fine. Ad Est, la prossima squadra campione NBA ha finalmente ottenuto il pass per il primo turno di playoff.
E stai parlando degli Orlando Magic?
Assolutamente sì. Scarpelli, mi trasmetti un filo dell'entusiasmo che avevi questa notte per il passaggio del turno dei Nets?
Non posso farti l'imitazione stramaccione, anche se sarebbe bello. grande soddisfazione. Cioè, per quanto l'Est basso faccia schifo, quindi ci sarebbe sempre un po' da ridimensionare il traguardo, però comunque finiranno con un record positivo, 41-41, anche se perdono l'ultima con Miami. Quindi grande risultato, molto prima magari di quanto si aspettasse.
Grande soddisfazione. Prima.
Anche perché è stata una ricostruzione molto più rapida di quella di Orlando, che è l'altra squadra che mancava i playoff da tanto tempo. In realtà Brooklyn mancava da 3 anni.
Per 3 playoff. Anni.
3 anni, però, cioè,
no, 4, 2015.
2015-16
o 14-15?
No, 14-15.
Okay. Sì. Sono stati solo 4 anni per una ricostruzione che già ha un buon punto, mi sembra di dire, con delle basi più che interessanti, più che moderne, mentre per Orlando, che ogni volta sembrava che volesse arrivarci più fortemente di tutti i playoff, non c'è riuscita, ha già messo 8 anni, quindi stiamo parlando di...
Se posso aggiungere, quella di Orlando non mi sembra nemmeno una vera ricostruzione, mentre Brooklyn ha un futuro molto più promettente, almeno ad ora. Cioè, Brooklyn 4 anni fa stava nella situazione dei Cavaliers ora senza scelte.
Sì, è vero, hai ragione, però devo dire, a Orlando l'idea di ricostruzione, l'idea di base c'è ed è un'idea molto Oklahoma City Thunderesca, cioè giocatori con le braccia lunghe, la capacità di giocare più ruoli, quelle capacità lì magari il tiro lo mettiamo dopo, perché hanno preso, oltre a Markel Fultz, il figlio di Pelacci, che l'hanno preso a metà stagione, bravo, hanno i Big Three con le tre lettere maiuscole, Bamba, Isaac e Gordon, che dovrebbero essere la importante di questa squadra. Nella loro idea la ricostruzione c'è, poi certo che i playoff sono arrivati in maniera anche abbastanza impensabile, quasi casuale mi verrebbe da dire, però diciamo nella loro idea la ricostruzione c'è, è gran lavoro di Clifford.
Esatto, sì, lo stavo per dire, infatti casuale ma non troppo, perché Clifford secondo me è stato il valore aggiunto quest'anno dei Magic, cioè i Magic l'anno scorso hanno fatto cosa 25 vittorie, Clifford ha preso una squadra non particolarmente rivoluzionata rispetto all'anno scorso e l'ha portata ai playoff con record che potrebbe essere positivo. E
beh, anzi, sono sicuri al 50%.
Sarà 41-41,
almeno 50%.
Sì, esatto, quindi sì, grande merito di Clifford.
E se posso aggiungere un'altra piccola postilla, due puntate fa con Scarpelli dicevamo che probabilmente Towns farà il terzo quintetto all'NBA perché non ce ne sono, però una piccola candidatura a Vucevic per quei tre quintetti, in effetti ci siamo stati un po' cattivi a scordarcelo quella volta.
Vabbè, lascio fuori Vucevic.
Ah, hai ragione. Bravo, però insomma, hanno fatto i playoff, non si aspettava
nessuno. No, super, no.
Cioè, quasi la stessa ragione di Blake Griffin.
Per la posizione finale è ancora incerta, nel senso che i Nets hanno il tiebreaker con Orlando e Detroit, quindi sono sesti o settimi, mentre Orlando è in vantaggio è in svantaggio con i Pistons, quindi in caso di arrivo a pari merito arriverebbero ottavi, però hanno il posto sicuro ai playoff. L'ultimo posto appunto è da decidere tra Pistons, Miami e Charlotte, con Detroit che gioca con Knicks e Memphis, Charlotte con Cavaliers e Magic, e Miami con Sixers e Nets. Allora, per Miami servirebbe un mezzo miracolo perché è dietro sia a Detroit che agli Hornets in quanto a tiebreaker, mentre gli Hornets hanno il tiebreaker favorevole con Detroit, quindi in un eventuale arrivo a pari gli Hornets hanno ancora una chance, più di Miami. Qualcuno vuole esprimersi in previsioni o lasciamo che la maledizione di Scarpelli che tipo un mese fa ha detto... chi vuoi che arrivi sesto se non i Detroit Pistons?
Ma io voglio solo esprimere una grande tristezza perché siamo a questione di ore dall'ultima partita in carriera di Dwayne Wade, eroe del nostro ospite di 3 settimane fa, Lorenzo Neri, e che anche per me ha un posto molto speciale nel mio cuore, quindi il fatto di non vederlo ai playoff e quindi vedere la sua carriera finire tra poche ore mi dispiace.
Insomma, sì. Leonardo ci prova a maledire Detroit e Hornets chiamando l'ultima partita di Wade.
Dispiace per Wade, ma gioca in una squadra che è stata costruita male. Io ho detto purtroppo se devo scegliere una squadra a cui rinunciare a quei playoff è proprio Miami per come è stata costruita male. D'altra parte spero che Blake Griffin riesca effettivamente a portarci Detroit all'ottavo posto, perché se lo meriterebbe anche visto la stagione che ha fatto, anche se stanno facendo di tutto per non riuscirci.
Sì, io non credo Detroit si suiciderà fino al punto di non riuscire ad entrare ai playoff. Detto questo,
battere i Knicks, dai.
Esatto. Detto questo, se ce la facessero gli Hornets sarebbe una roba incredibile, ma non ce la faranno.
Aggiungo una motivazione per cui sperare che gli Hornets non arrivino ai playoff, che magari così Kemba non firma lì e va in una squadra decente.
E quale sarebbe la squadra decente? Quella con cui perderanno i Pistons, o meglio,
non lo
vinceranno?
So, non lo so, ma magari meglio degli Hornets.
Vabbè. Ma poi dai, perché sperare che non ci vadano? Questi sono tipo 7-3 nelle ultime 10 e le hanno vinte tipo con 20 punti di Kaminsky a volte, con Lamb che segna il buzzer beater da
2 volte
89
con
metri.
Sì, ma poi sono andati a vincere tipo due serie di fila con Boston e Raptors, esatto, con l'ultimo tiro, cioè delle cose fuori dal mondo.
Quasi quasi ci spero.
Sì, però poi potevano vincerle un paio di partite in più, no, al quarantesimo prima.
Passiamo ad ovest. Qualcun altro ha qualcos'altro da dire ad est?
Io forse il gancio perfetto, direttore.
Prego.
Le squadre di Timofey Mozgov, di Angelo Russell e Ivica Zubac faranno i playoff, i Lakers no.
Bella, bella, questa mi è piaciuta.
Però ad ovest sono 8 le squadre, ma i posti ancora un gran casino. Allora, premetto che vi rimandiamo a un thread fatto dal nostro Alessandro Zullo, che il nostro social media manager provvederà a retweetare con l'account, se non l'ha già fatto. Allora, faccio un breve riassunto, spero sia comprensibile. Allora, 2, 3 e 4 potrebbero ancora scambiarsi nella misura che Houston è a mezza partita da Denver e gioca con i Thunder, mentre i Nuggets devono giocare con Jazz e Wolves. Se arrivano pari, Houston sta davanti, però anche Portland potrebbe arrivare terza, vincendole entrambe, e se Houston perde con OKC. Quindi non è impossibile che Houston...
Portland ha 2 facili, tra
l'altro. Portland ha... Aspetta che
Sacramento
controllo.
Lakers.
Esatto, Lakers e
entrambe
Kings.
Entrambe in casa.
Entrambe in casa. Quindi, alla OKC, sì, la vincete a Houston o no?
Vinciamo in casa con Houston.
Scusa, sì, in casa, sì.
Ma Portland ne perde una. Non so con chi, ma ne perde una, secondo me.
Non ho capito di che squadra state parlando.
Comunque Portland, se le vince tutte e due, sono 53 vittorie,
E vanno fuori comunque
perfette,
al primo
esatto,
turno.
Esatto, perfette per farsi uccidere al primo turno. Manca Nurkic, ricordiamolo. Quindi in un eventuale accoppiamento con i Jazz, secondo me finisce malissimo. Però
no, se c'era Nurkic invece battevano gli Warriors in finale di conference.
Manca anche McCallum, peraltro.
Manca anche McCallum.
Se c'era, se
no,
c'era
rientravo ieri McCallum.
Ah sì? Ah, me lo son perso, chiedo Venia.
Comunque. Allo stesso tempo, sì, no, dimmi.
No, no, nulla, stava andando avanti.
Ok, esatto. Allo stesso tempo i Blazers però potrebbero arrivare anche quinti se le perdessero entrambe con Kings e Lakers, quindi non uno scenario molto plausibile, diciamo, mettiamola così. e anche se c'è un Alex Caruso caldissimo, e se Utah le vincesse entrambe con Nuggets e Clippers, abbastanza difficile.
Sì.
Abbastanza difficile, sì.
Sì, anche perché poi il tiebreaker non è ancora deciso in realtà, eh. Cioè, se vedi che sì,
no. Però se le perdessero entrambe, Utah le vincesse perché... entrambe, sì.
Se, beh sì, se Utah vincesse entrambe, sì, certo.
Perché è l'unico modo per arrivare pari, quindi.
Vero.
E, però allo stesso tempo Utah rischia di non arrivare quinta, perché se arriva la pari con OKC, il tiebreaker ce l'ha OKC. 6-7-8 invece è un gran casino, perché stanno a mezza partita di distanza, cioè OKC che è avanti mezza partita con San Antonio e Clippers. L'unico tiebreaker già deciso è quello di San Antonio in favore di San Antonio su OKC, e è un gran casino perché il calendario finale di queste tre è OKC con Rockets e Bucks, e San Antonio con Dallas e Clippers con i Jazz. Quindi dovrebbero arrivare pari.
Meluoghi giocherà con i bambini, spero.
È l'ultimo, può essere. Anche perché andiamo. Hanno già il miglior record della Lega, se non sbaglio.
Sì, appunto, cioè, sembrava avessero cominciato a giocare con i bambini l'altra volta, l'altra settimana, con 200 minuti di Frazier, e poi sono ritornati con la gente grossa.
Colson.
E poi sono ritornati con la gente grossa. Almeno all'ultima partita della regular season ridaranno 53 minuti a Frazier.
Vinciamo, non lo so, però è un grande
contro i titolari.
Te la devi far finita adesso, così ottimista. Devi veramente capire che il momento di scherzarci è finito, bisogna solo incazzarsi.
E, tutto questo riassuntino molto veloce e spero anche comprensibile è fatto per annunciare che TNC farà una puntata speciale tra giovedì sera e venerdì mattina, la troverete sui vostri device, per fare la preview dei playoff in partenza sabato. Ormai ci siamo, quindi mancherà forse Leonardo, non lo sappiamo, e,
mancherà, sì, l'avete fatto fuori.
Mancherà che perché Leonardo non è pronto. Non è pronto a dare tutto per il podcast, e quindi sta fuori. Perculato da pelacci comunque, male Leonardo.
Posso fare una domanda?
Prego.
Qual è la serie migliore per far risultare Terrence Ferguson il secondo miglior giocatore di OKC?
Io l'ammazzo. Io giuro che lo faccio.
Vabbè, sarà un aprile bellissimo, cioè, per questa storia.
Assolutamente.
Perché no. Non so se avete visto che Terrence Ferguson mi sembra sia da 20 partite, ti sei andato tipo due volte in doppia cifra, cioè mi aspetto delle cose fantastiche.
Io non capisco perché stiamo parlando di Terrence Ferguson, né tantomeno degli Oklahoma City Thunder, sinceramente.
Ha ragione, Leonardo, hai ragione.
Per favore, cioè, mi sto massaggiando le tempie con i diti medi.
Ah, pensavo un'altra cosa, Leonardo.
Vabbè, in culo.
Perfetto.
Il podcast dell'amicizia. Passiamo allora all'altro argomento, che non è di attualità ma è
di super attualità
di socialità, soprattutto perché abbiamo una tweet star nel podcast, che è quello che chiude le puntate, e ha lanciato
il nostro Jimmy Butler
il hashtag classifichino. Prego Pelacci, vuole spiegare cos'è?
No, in realtà non so neanch'io, cioè, ho visto, tra l'altro non è la prima volta che, ma poi vedi che, cioè,
gestisci la sta celebrità, Pelacci.
Una cosa è bravo nella vita, Twitter, non riesce a parlare nemmeno di quello.
No, vi spiego. Praticamente io avevo già twittato tipo anche sulla Coppa d'Asia quest'inverno, queste cose con altre classifiche.
Strano, sì. Che non abbia tirato, la classifica, non solo la Coppa d'Asia.
Ancora non me lo spiego.
Questi temi di attualità stringente.
Allora, ne ho fatto invece uno più recente su tipo i miei giocatori di calcio preferiti, e un sacco di persone hanno detto la loro con hashtag classifichino, quindi abbiamo preso questo hashtag classifichino e ne abbiamo fatto una roba sui nostri giocatori preferiti, però dell'NBA. Vi invitiamo ovviamente a farlo anche voi da casa, e niente, non c'è da chiamare il numero verde, al contrario di certe trasmissioni televisive. Non si vincono premi, purtroppo, si vince la simpatia del podcast, direi, e soprattutto così, magari alla fine faremo una classifica dei giocatori più apprezzati dagli ascoltatori. Una
altamente cosa improbabile.
Beh, magari insomma possiamo fare lavorare il direttore, visto che non fa mai niente. Una cosa che ci tenevo a dire è che appunto non abbiamo voluto inserire né i rookie, perché così godono un po' dei favori di tutti, siccome sono giovani belli e bravi, in linea di massima, neanche gli All-Star. Ci stava anche a dire mai stati All-Star, però facciamo gli ultimi All-Star, fate un po' come volete, insomma. E basta, quindi su Twitter ci troviamo con hashtag classifichino, ok?
Ok.
Cosa ho dato? Bene.
No, no, perfetto.
Vogliamo dire le nostre? Posso dire la mia, per esempio?
Non sei stato più logorroico del solito.
No, molto bene. Per esempio, la mia, mi interessa?
No.
Relativamente.
Giusto, capisco. Quindi diciamo quella accumulata della razione?
Ma perché no? Avevamo detto di farlo prima della puntata, quindi potremmo dare retta alle nostre stesse indicazioni.
Il direttore Maffelli è scomparso nel frattempo.
È morto.
Io sto aspettando, sto passando.
Non abbiamo più un direttore.
Scusate, avevo il microfono chiuso. Possiamo vuoi? Continuare? Sì, facciamo quello della redazione generale, perché al tuo ci interessa pochino. Lo trovano su Twitter.
No, giusto.
Allora, io ho aggiunto anche una mia regola personale, perché sono il direttore e le altre ovviamente non l'hanno seguita perché non la sapevano, la sapevo solo io nella mia testa, ovvero che io non ho votato nemmeno i sophomore perché per me sono ancora troppo giovani e belli e quindi ho deciso, per togliermi le castagne dal fuoco, me le sono levate. Facendo
questo
la summa,
ha fermato qualcuno della classifica e l'ha fatto arrivare molto in alto comunque.
Sì, infatti. La classifica tratta da questo vede al decimo posto Devin Booker. Chi l'ha votato? Io ad esempio no, perché per me era troppo vicino allo status di All-Star e quindi troppo poco.
10 punti da Alessandro Zullo, il giocatore preferito della stagione di Zullo, e 2 punti da me al nono posto nella mia classifica.
Quindi. Comunque me lo dovete dire se mi escludete gli All-Star e anche quelli che sono vicini allo status di All-Star.
No, vicini l'ha fatto Scarpelli e l'ha fatto Mapelli.
No, fermo, io non ho detto vicini, io ho detto si possa a me, io ho detto basta non siano All-Star o Rui. Io ho tenuto fuori Mitchell, Gobert e Tobias Harris perché Gobert sta a un lancio di moneta, Mitchell se avesse fatto la stessa stagione ha fatto da gennaio in poi sarebbe andato all'All-Star Game di sicuro. E Tobias Harris ci sarebbe andato se non fosse andato a Sixers. Quindi io li ho contati come 26, 27, 28 All-Star. Cioè, come
io allo stesso tempo, io lo stesso ragionamento ho tenuto fuori il figlio di LeBron James, perché potrebbe essere che tra 7-8 anni è un All-Star.
Ho capito, però voglio dire, cioè, stiamo a fare il classifichino, cioè si parla di Booker, di cui si riparlerà probabilmente a ottobre, cioè di Mitchell se ne può parlare anche la prossima settimana, un discorso così, per da spazio. Poi è chiaro, se a te ti piace Mitchell, sei il tuo preferito di questa stagione, no All-Star Rui, è giusto, però era per variare un po' di più Leonardo.
No, però io per esempio gli ho dato il nono posto perché se devo scegliere tra un 96 che mi fa di fila 59 e 50 in due serie consecutive e Bledsoe, per quanto entrambi ex Kentucky,
dici Booker.
Dico no, Booker, parlava di me. Mi piace Booker perché è un giocatore più vicino ai miei gusti anche estetici e non da poco.
Io ne sì. No, Ale l'ha messo primo.
Sì, no, vabbè, anche perché mi sembra di capire che il classifichino nasce da pelarci non
gusti personali.
Esatto, per semplici gusti personali, molto più che per meriti. Quindi Booker personalmente è un giocatore che mi fa impazzire e che trovo stia, peraltro anche guardando valutazioni prettamente più tecniche, migliorando sotto un sacco di punti di vista, cioè trovo che ad esempio dal punto di vista del playmaking sia un giocatore miglioratissimo. E quindi l'ho messo al primo posto, rientrando appunto nel range di giocatori tra cui potevo scegliere, semplicemente questo.
A me fa molto ridere perché tipo Booker, cioè quando lui fa tanti punti, le altre squadre, gli altri giocatori si incazzano, in un modo o nell'altro si incazzano, perché pensano che lui li abbia fatti appunto, no, c'è un po' sempre nel garbage time, e quindi c'è sempre la polemichetta dopo. Quindi insomma Devin, devi fare una roba tipo Klay Thompson che ne fa 60 in tre quarti e poi basta, eh. È un incoraggiamento questo al ragazzo.
Sì, bravo, anche perché Clutch. Poi se non fosse stato per Fredette che ha fatto di tutto per impedirgli di superare il
vabbè, quella è nella top 10 delle partite negli ultimi 5 anni.
Entra nel classifichino ad onore. Ma
solo per... Infatti Fredette ce lo siamo scordati.
Al nono posto c'è finito Bojan Bogdanovic e per me potete essere un po' dei cani perché Bogdanovic sta facendo tipo l'annata della vita.
No, no, non diciamo corbellerie, sta facendo una grande annata, sta andando fortissimo da 2 mesi.
Beh.
Dai.
No, assolutamente no.
Sta facendo una grande annata in generale.
No, però no, no. Apprezzo Flori per aver detto corbellerie.
No, vero, no, ha avuto un tono stranissimo in bocca questa parola. Non mai...
No, comunque, nel senso, è career height sotto ogni parametro statistico. Cioè, 18 punti, career height, 42% da 3 punti, career height, con 61% di true shooting. Cioè, una follia, cioè 4 rimbalzi carriera, 2 assist a partita che sono diventati quasi 3 dopo, con la turnover ratio più bassa della sua carriera, e soprattutto, e questo è quello diceva anche avete detto tutte e due, cioè da quando andavo giù la Dipo, a parte il fatto che è esploso perché ha migliorato ancora di più le proprie statistiche, cioè tirato il 50% dai campo
ed è salito a quasi 21 punti di media.
No, e poi soprattutto senza di lui, no, è a 20,5.
Mm-mm. Ah, no, sì, io dicevo
da quando io dico dai 25 gennaio ad oggi, che se lo guardavo prima, che si è fatto male. Allora, tipo, è 20,5, no, ma soprattutto guardavo prima la cosa ancora più che certifica la gran stagione di Bogdanovic è che senza di lui i Pacers hanno un net rating di -0,42. Su 100 possessi, che
ed è l'unico che ha un net rating, è un net rating positivo, esatto, quando è in campo. Quindi
esatto. Lo vedi come vai forte, come dici i numeri, fai belle considerazioni quando sono io che ti triggero e ti motivo. Cioè, cosa saresti se senza di me?
Stai parlando con me?
No, con mio zio, è qui anche lui.
No, pensavo parlassimo a Feli. No, ma io senza te non sarei niente, Flore, lo sai.
Lo so.
Chi ha creato lui?
I toscani si autoalimentano a vicenda.
Bravo.
E perché siete una razza strana?
Posso chiedere una cosa? Siete
chiedi.
Il gatto imburrato di voi stessi?
Ma cos'è sta cosa che stasera Pelà ci fa ridere? Sono abituato. Comunque dai, andiamo all'ottavo posto, che tanto di Bogdanovic ne abbiamo parlato anche settimana scorsa.
Fox all'ottavo posto, prego.
Vabbè, io sinceramente prima della puntata ho detto che volevo parlare io di Fox, ma non so più che dire perché penso sia la sesta volta quest'anno che faccio un elogio di 60 secondi su Fox.
Sì, tra l'altro, Leo, possiamo sculacciare gli altri 4 membri della redazione, perché ha preso 10 punti da te, è arrivato primo nella tua classifica, io l'ho messo 7º, quindi ha preso 4 punti, gli altri non l'hanno votato. Cioè, ti rendi conto?
Che me ne frega degli altri, vuol dire che io e te ci capiamo di più di loro, non è che mi torna strano.
Ve l'ho spiegato prima, io non ho messo Sophomore, ragazzi. Dai, gatto imburrato,
comunque,
parla.
Niente, Fox è l'emblema dei Sixers, che penso si possa dire che se non sono la più grande sorpresa di questa regular season, nonostante
Sixers,
playoff, ma...
Sixers.
Sì, sì, ragazzi, Kings, Sixers, la stessa cosa, via. E nessuno dei due vince l'anello, quindi... E niente, i Kings sono stati, se non la più grande sorpresa di questa regular season, una delle due o tre più grandi sorprese, nonostante i playoff mancati, hanno totalmente cambiato la loro impronta tecnica, sono votati alla velocità, alla transizione e tutte queste cose che li rendono molto divertenti. Fox ne è l'emblema perché dopo una prima stagione in cui anche un pochino meno di benino, ha dato veramente prova in questa stagione di poter essere una vera superstar. Sacramento finalmente ha trovato un giocatore franchigia che funziona con il resto della squadra, e quindi bene, De'Aaron Fox è un grande, l'unico giocatore al mondo più veloce di Russell Westbrook, e mi piace tanto e spero che diventi sempre più forte.
Altro ragazzo di Kentucky che in questa classifica, diciamo, la fa da padrone.
Pelacci, io ho visto il suo schermo del PC, vuole dire qualcosa sul paragone Fox-Westbrook?
Madonna, sentite bello quando Pelacci dovrebbe parlare sta zitto. Che spettacolo.
Vabbè, allora sì, lasciamo stare e continuiamo.
No, raga, scusate, parlavo col microfono spento.
Ma dai.
Ma di moda stasera.
No, vai. C'era solo Westbrook con un mattone in mano illuminato da luce divina. Cioè, mi sembrava una roba normale da dire.
Quando era Westbrook. Pensavo che fosse Simmons.
Quando cominciano i playoff mi sembra una cosa, cioè, si sta scaldando per praticamente regalarci altre cose da big data, no? Statistiche quelle con più tiri, tipo la partita con più tiri, con più errori dal campo, roba
del genere. Io vi avverto, se non lo fate smettere di parlare, poi Mapelli deve lavorare di bip nel vostro
direttore, vai avanti con la classifica, grazie.
Settimo posto. Bledsoe, anche qua vi do dei cani perché, cioè, va bene che vi sta sul cazzo, però ha fatto una stagione assurda e i Bucks sono riusciti comunque a derubarlo con il contratto. Non lo so, neanche Scarpelli l'ha messo, o l'ha messo, non mi ricordo.
L'hai messo? Scarpelli ha messo Brogdon, non Bledsoe, ma è stato un lancio di moneta. La cosa incredibile di Bledsoe è che secondo me ha fatto, statisticamente parlando, una stagione normale. Cioè, ha fatto nettamente meglio negli anni di Phoenix.
Sì, una stagione sotto media.
O altre cose. Il punto è che ha fatto nettamente la miglior stagione all around della sua carriera. Perché per quanto sia basso, comunque...
Difensore incredibile.
Esatto, ha fatto una stagione difensiva in cui è sempre sembrato più grosso degli avversari accanto a lui. Ha fatto tutte quelle piccole cose già dai primi giorni che servivano alla squadra, mettendosi a servizio di quello che faceva bene al sistema. Infatti, secondo me, Bledsoe è stata la più grande rivelazione, perché è stato il primo, ovviamente escluso Antetokounmpo, ma Antetokounmpo fa... categoria a parte, è stato quello che ha preso la bad way, cioè il modo di allenare di Budenholzer il più in fretta possibile.
E più non di era... Brook Lopez, chiedo ad Alberto Mapelli che ci voleva sparare.
Maledetti. Beh,
ma basta, non sto Brook Lopez. Non hai capito, e tanto Brook Lopez fra 10 giorni viene panchinato fisso. Io te lo dico, Mapelli, prepara.
Che torna Gasol.
No, mica per quello, ma perché tanto te lo levano da centro aria e ti tocca lasciarlo fuori. Prepara.
Lo so.
Sto già soffrendo come un cane. Guarda.
Facciamo un piccolo elogio al nostro sesto, che è Nurkic. Pace all'anima sua e pace all'anima dei Blazers.
Sì, chi l'ha messo Nurkic così in alto? È arrivato a pari punti nella classifica, sia con Bledsoe che con il giocatore che viene dopo. Semplicemente il giocatore che viene dopo ha un primo posto e Bledsoe ha meno voti, quindi Nurkic sta in mezzo.
Chi è che ha votato Nurkic?
Io.
Anch'io l'ho votato.
L'ho messo molto in alto. Sì. Ha fatto una gran stagione, raga. Una grande.
Sì.
Super.
Nurkic ha fatto una super stagione, ha avuto un infortunio che pesa tantissimo, che ne dica Flori, nell'economia dei playoff.
Ma si scherza.
Dei Blazers, che tra l'altro ha fatto vedere tanti miglioramenti in vari aspetti del gioco, non solo nella metà campo offensiva dal mio punto di vista, perché è comunque un rim protector importante, comincia ad essere un pochino più conscio mobile di quello che deve fare, anche a poco più di un metro dal ferro, che è una cosa che non sembrava così ovvia qualche mese fa. Lavora benissimo sugli end off, ha permesso di giocare proprio quel tipo di sistema a Portland grazie alla sua presenza, perché ha delle mani comunque eccellenti per giocare a basket. Ha fatto una stagione incredibile, ha fatto tipo un mese tra febbraio, sì, a febbraio in beast mode praticamente, cioè quelle partite da 38 più non so quanti rimbalzi che ha fatto.
La Nurk Fever,
e poi purtroppo è finita nel modo peggiore possibile. Consoliamolo almeno con l'ingresso nel classifichino, che è il premio più prestigioso che prenderà nella sua annata NBA.
Che poi è proprio una bastonata incredibile per Portland, eh? Cioè, quest'anno era il Nurkic che è stato in quelle 20 partite quando l'hanno preso da Denver a fine stagione 2 anni fa. Tra l'altro sta facendo anche gli stessi numeri. E poi soprattutto era proprio l'ancora difensiva, cioè quello a cui ruotava tutto attorno il sistema difensivo. Non a caso c'aveva il miglior defensive rating fra tutti e c'aveva i migliori numeri difensivi in tutti i parametri statistici della carriera. Mi sembra tipo al ferro tirino il 10% o qualcosa tipo 10%, 9,6 in Foste, meno rispetto alle medie.
Foste in Portland, sapendo che va per altri 3 anni, mi pare, dopo questo, a circa precisamente 12 milioni, e che direi tutta la prossima stagione sta fuori, e poi quando torna non si sa bene quel fisico.
Ma tutta la prossima stagione è un'esagerazione.
Insomma, Leo.
Ma io avevo letto che questo tipo di infortunio è lo stesso identico di cosa? Di George. Cioè, quello veramente più vicino è quello di George. George stette fuori un anno in totale.
Sì. Appunto, si è fatto male a marzo.
Ma i playoff iniziano ad aprile.
Ma l'anno prossimo, quindi i Blazers fanno i playoff.
Stasera, mi ricordo la storia di Rose, che si ruppe i playoff, si diceva torna per i playoff. Non l'abbiamo più visto quell'anno i playoff.
Ma stasera, se non avete capito, voglio solo rompere i coglioni.
Foste i Blazers, visto che, per esempio, non so, Valanciunas, che ha un contratto in scadenza, appunto scade, e dareste una scelta per cambiare questi due contratti? E ha sembrato almeno un giocatore, insomma, non è morto.
Per prendere Valanciunas,
che scade, appunto.
Però bisogna vedere se Valanciunas esercita la player option.
Ah, player option? Beh, penso che 15 milioni di contratto, penso che eserciti.
Beh, dipende, poi... però magari trova un contratto medio il più lungo, sai.
No, cioè, voglio dire, no.
Per il Collins,
perché sì, appunto, cioè, voglio dire, cioè,
ma devi essere un figlio della
della figlio bustina. Che ne so, un Bogut ai minimo, può giocare a Collins e Myers Leonard, c'è, cioè, un Canter, cioè un,
no, mi tengo Canter davvero, esatto. Prendere Valanciunas,
Canter. Che poi, tra l'altro, è incredibile, perché Canter, mentre guardavo prima i numeri di Nurkic, c'ha gli stessi numeri, a parte difensivi, perché poi Raccio non ce la fa, ma se no c'ha gli stessi identi numeri di Nurkic, ce l'ha messo a fare le stesse identiche cose, cioè c'ha gli stesse percentuali tipo di end-off, ricezione ai gomito, ricezione in post, percentuale. Beh, di rimbalzi disponibili lì, presi.
Non gli si può dire niente da sempre.
No, infatti.
Cioè, da quel lato lì è un ottimo giocatore. È dietro che proprio, cioè, il contrappasso va bene.
Comunque, ritorno un secondo su, sì, Bledsoe, perché nel mentre avevo cercato un'immagine che avevo visto oggi e che avevo perso, che sono le statistiche di tutte le migliori guardie della Lega contro Bledsoe, cioè Lillard, Harden, Curry, Irving, Westbrook, Lowry, ed è pazzesco, perché tutte queste hanno, dai, vedo a occhio e croce, c'è tipo Westbrook che ne mette 23 di media contro i Bucks, sono 13 con il 25% dal campo contro il 42% di media. C'è Lillard che di solito ne mette 26 di media contro i Bucks, 17 con il 7% in meno dal campo. Cioè, sono tutti sotto media contro i Bucks, sia in termini di punti sia in termini di percentuali, tra il 5% e il 20% di Westbrook. E appunto, di nuovo, Lowry che fa 6 punti di media contro i Bucks con il 23% del campo.
Vabbè, magari Lowry l'ha preso in quel mese e mezzo in cui non gli è andato di giocare a basket,
in cui sabotava i Raptors.
Dobbiamo andare a controllare.
No, sì, a reiterare appunto quello che dicevamo prima sulla stagione difensiva, soprattutto di Bledsoe, appunto, oltre alle medie. Dire.
Sì, dica.
No, vai, ho finito.
Stavo dicendo, tra l'altro, voi ve la prendete con noi per non aver messo Bledsoe e Brogdon. Per esempio, Brogdon era il mio 11° e Bledsoe il 12°, ma non ci stavano tutti, semplicemente.
E non l'ho messo.
Cioè, perché è poi... estremamente riconoscibile quanto per me più Brogdon di Bledsoe abbiano fatto una stagione incredibile, anche perché Brogdon era perfetto per giocare accanto a Giannis in quel sistema, cioè proprio ancora più di Bledsoe per certi versi, Bledsoe più per altri, però Brogdon nella metà campo offensiva era fondamentale.
Passiamo al quinto del nostro classifichino, che diceva Gramegna è stato messo al primo posto da uno della nostra redazione. Io vi dico che è Joe Ingles e voi dovete indovinare chi è che ce l'ha messo lì, ovviamente.
Vabbè, io Scarpelli. Chiaramente lo so, non lo dico.
Certo che Scarpelli, vai.
Come fai a non amare Ingles? Cioè, a parte il fatto che è, mi sembra, il quinto giocatore con la differenziale tra lui in campo e lui fuori più largo, per la propria squadra, perché si passa da più 8 con lui in campo a meno 1 con lui fuori. E poi c'è un giocatore pazzesco, cioè tutto quello che gli chiedono di fare lo fa, e lo fa ad altissimo livello in entrambe le metà campo, sia nella metà campo offensiva che nella metà campo difensiva. Tira il 39% a tre punti. Tra l'altro ho trovato una statistica molto interessante, che è l'unico giocatore sopra i 2 metri assieme a LeBron James e a Middleton con almeno 5 triple tentate, che ripeto vanno dentro nel 39% dei casi, non male, 4 assist e una rubata. Cioè è un giocatore completo, veramente completo, e non gli daresti una lira però. Cioè anche difensivamente è un giocatore che comunque è 2,3 metri, 2,4 metri, c'ha ste braccia lunghissime, si sa muove benissimo nelle trasversali del campo, cioè,
esteticamente è bellissimo.
No, fondamentale. Ma poi,
certe piccole cose che fa Ingles sono impazzire, cioè quelle palle battute nell'angolo per mettere in ritmo con l'extra pass che poi nessuno converte perché nessuno segna, la capacità proprio di alzare la qualità della circolazione che ha Ingles, secondo me come playmaker secondario è tra i primi 3-4 dell'NBA in questo momento.
Ma sì, qualcuno oltre a me a Scarpelli l'ha messo in classifica?
Io in basso perché l'ho presa come le novità di questa stagione, cioè Ingles è da adorare da anni, da ormai 3 anni.
È una divinità pagana, diciamo.
Esatto.
Come quello che viene al quarto posto,
come quello che viene al quarto posto, che è Joe Harris, un altro giocatore incredibile, il tipo di giocatore per cui impazzisce questo podcast.
Sì, ma poi come facevamo a non mettercelo? Ha vinto pure la gara del tiro da 3 punti, cioè è andato ai playoff, ha fatto più di 1000 punti in carriera dopo essere stato tagliato 2 anni fa da Orlando.
E cosa più importante, è entrato in un pezzo mio e di Gramegna, cioè.
È entrato nel MIP check mio di Flori, tira col 48% da 3 punti.
Lo sai cosa gli manca in questa stagione? Un soprannome. Infatti voglio chiedere a Pelacci se sa di un soprannome nuovo.
Ne parlavo in un podcast che ascoltavo, parlavano di Lumber Joe, che però fa abbastanza schifo.
Esatto,
questo podcast esatto. Lo ripudia.
Quindi dobbiamo trovarlo.
Perché mi ricordo andò ospite a Low Post insieme a quella fantastica donna, diciamo così, di Sara Kustok, che è l'analyst, la seconda voce del broadcasting dei Nets, e cercarono di trovargli un soprannome, ma non ne veniva uno buono. E quindi, siccome Pelacci è, diciamo, il maestro dei soprannomi per i giocatori NBA, ne dobbiamo trovare uno.
Vabbè, scusate, ma Joe Johnson era Isojo e Joe Harris è Spot Up Joe.
Spot Up Joe.
E è ovviamente un omaggio anche ai Nets, questo giustamente, come è
poi
un omaggio.
La cosa straordinaria di Joe Harris è che diciamo fa le cose che non ti aspetteresti, cioè è un rimbalzista d'attacco sopra la media per i suoi centimetri, un playmaker secondario. Prima parlavamo di Ingles, non a livello di Ingles, ma bravissimo a lavorare coi tagli, perché la difesa si deve regolare con lui che tira col 48% ed è bravo a trovare l'assist direttamente dal taglio, a fare la riapertura, cioè fa queste cose che in quel sistema, che con la palla dentro e la palla fuori ci vive, ci muore, sono fondamentali anche più del suo tiro da 3 punti. Cioè è davvero un giocatore simbolo di questi Brooklyn Nets che sono arrivati dove sono arrivati.
Poi regala un sacco di spaziature, cioè le spaziature sono un'altra cosa quando è in campo, e è bravissimo a approfittare della gravità che genera sul perimetro sua, cioè anche è un tagliante incredibile, sottovalutato secondo me.
Sì sì, lo dicevo proprio ora, sono d'accordo.
È un omaggio anche alla stagione degli Hawks, quello che sta al terzo posto, che è John Collins. E io ad esempio non l'ho messo in classifica, sempre per la solita regola, ma è un giocatore incredibile.
giocatore pazzesco, John Collins, che tra l'altro ha fatto l'unica cosa che doveva fare per crescere così tanto in così poco tempo: rallentare il proprio gioco. Cioè, prima andava nord-sud a 100 all'ora al massimo, adesso conosce le velocità intermedie e sta cominciando a capire come giocare di squadra. Migliorato come passante, come passatore, scusatemi, migliorato in tanti aspetti del gioco. Certo, rim protection zero ancora, però anche lui è un giocatore di cui ho parlato in MIP check, di cui sono innamorato dall'anno scorso. Quest'anno mi ha fatto innamorare il doppio dell'anno scorso, pazzesco.
Anche perché è un giocatore un po' atipico per i tempi, cioè non può giocare da 5, però è un 4 super atletico, soprattutto si sta trovando da Dio con Young, sapendo che sono al primo o secondo
squadra, anno. Che squadra incredibile sta mettendo sugli Hawks.
Scusa se lo diciamo da settembre, Leonardo. Arriva quando vuoi.
No, comunque
non avete idea di quel che ho appena pensato.
Cioè, io forse un'idea ce l'ho e ti ringrazio.
Sì. No, che poi, cioè, cos'è? 19 punti e quasi 10 rimbalzi di media? Cioè,
19 e mezzo e 9 e 6, una cosa del genere, sì.
Insomma, per essere il secondo anno, diciamo, in una squadra che fa fatica a vincere 30 partite, diciamo, va bene, insomma.
No, ma infatti mi accodo a tutto quello che ha detto, però appunto prendo uno spunto del direttore ed esprimo l'unica perplessità che ho, che è appunto che quella che Collins diventi un po' un'ambiguità tattica, perché se... non lo so, nei momenti caldi di una serie di playoff, Collins che cosa finisce a fare? Può giocare da 5 in un quintetto basso, forse? Oh,
Madonna,
sì.
Ma sono ancora in rebuilding e te già pensi a ai mismatch in cui può finire i playoff?
Beh, quante ne hanno vinte ora però? 30? 33? No, quante sono?
No, beh, 29.
29?
Sì, insomma, vabbè, se gli Hawks l'anno prossimo finissero ottavi non mi stupirei esageratamente.
Si poi dovrebbe incastrare tutto al posto giusto come quest'anno, però non è eresia.
Sì, il problema vero che non gli permette di giocare da 5, come abbiamo detto, è la rim protection, cioè il ferro non lo difende per niente, cioè per niente, ma proprio gli mancano i tempi.
Vabbè, ma che gli frega gli Hawks, tanto c'hanno il 10% pesca Zion.
C'hanno il 10% di pesca e pure il 10% in più di tiro da 3 punti progettano di avere, e quindi la vincono dall'altra parte.
Al secondo posto, questo è un podcast sovranista e ci finisce in maniera decisamente meritata Danilo Gallinari.
Di un solo punto però.
Per un solo punto e tipo a 3 autostrade di distanza dal primo. E, qualcuno vuole dire 2 parole su Danilo, oltre al fatto che è al momento il miglior giocatore di una squadra da playoff quasi al sesto posto? Ad ovest,
che è una situazione che gli è già successa in carriera, ma non con questa continuità di rendimento e fisica, non con questa maturità, non con quelle percentuali, non con quella capacità di essere sì il primo violino, ma anche di saper scalare le gerarchie andando indietro senza risentire per questo del suo status, perché ricordo quando a Denver scendeva lui avevano un po' di difficoltà, che ne so, a creare dal palleggio, per esempio, in quella squadra, mentre questi Clippers hanno una capacità di interscambiarsi come primi violini in certi momenti della partita che non aveva nessuno. Che cosa vogliamo dire? Siamo contentissimi, perché dopo l'annata disastrosa dell'anno scorso per gli infortuni ci voleva, siamo contenti che venga in Cina con l'Italia, lo sottolineiamo mille volte. Non so quanto potranno andare avanti i playoff, perché i Clippers sappiamo quali sono i difetti strutturali dei Clippers, che potrebbero essere estremamente amplificati su una base di playoff, però cioè, una delle più belle storie dell'anno, sarebbe un sogno vederlo in un quintetto all'NBA, però è peccato che ci siano sempre quelle 6-7 ali che sono da Hall of Fame davanti a lui, perché se lo meriterebbe.
Tutto questo mentre si frequenta con Eleonora Boy, quindi non saprei che dire di Gallinari.
Beh, comunque devo dire che quello che diceva JG sui Clippers ai playoff è molto probabile, non lo darei per scontato, perché dipende un po' dall'accoppiamento. Esatto. Cioè, con Portland credo se la possano giocare tutti, per quanto Portland sia una squadra di regular season, però anche i Clippers lo sono. E se finisse con Houston, Denver,
poi comunque l'avessi detto io tutte ste cattiverie su Poltra vincerebbero l'Ovest.
Sì,
è vero, però sai come la penso io, che i Blazers per me sono i Raptors dell'Ovest da anni ormai, quindi.
Comunque io non so che cacchio abbia fatto Danilo nel corso degli anni, non lo so, non lo voglio sapere. Ora, una parte è sfortuna per gli infortuni, che veramente stavo devastato dagli infortuni, poveraccio. Però secondo me deve aver fatto qualcosa anche perché, cioè, sto ragazzo non c'ha stampa. Cioè, si sta parlando di una delle stagioni migliori di un europeo a livello NBA, perché, cioè,
paga da noi, paga un po' forse quello che è successo con la nazionale.
Sì, vabbè, ma avrebbero anche scocciato con questa storia, perché sempre con la stessa maglia indosso ci ha portato da solo fino a un certo punto dell'europeo. Non ce lo scordiamo, da solo.
No, no, ma cioè, mi domando, cioè, se la stagione che sta facendo Danilo quest'anno l'avesse fatta, non lo so, qualchedun altro a caso. Cioè,
Bogdanovic, cioè, ragazzi, noi parliamo più di Bogdanovic che di Gallinari.
Bravo, guarda, guarda, sono d'accordo. Cioè, ragazzi, ma vai Ale.
No, Nick, ti riferisce alla stampa italiano alla stampa locale?
Ma tutte e due.
No, io capisco bene quello che intende Nick e, cioè, lo condivido. Cioè, è più un, non so bene come metterlo in parole, però, cioè, è come se anche il, boh, ma so una sega, non lo so.
Cioè, ragazzi, ma in italiano quando vuoi, che... Leonardo.
Per la stampa locale, io penso paghi molto il far parte di una squadra, magari essere anche primo barra secondo violino di una squadra che però è la squadra meno individualista, penso, della stagione e più collettiva, cioè nel senso che oltre a Gallinari nei Clippers ci trovi altri 2/3 giocatori che hanno fatto stagioni ottime, no? Harrell,
Ma a maggior ragione, la stessa identica situazione dei Pacers posto la Lipo, però di Bogdanovic ne parliamo noi e ne parla tanta altra gente.
Sì, no, quello che ti sto dicendo è che se devi lodare un qualcosa della stagione dei Clippers, lodi il gruppo molto più che i singoli. Non so, mi viene tanto in mente gli Atlanta Hawks di Budenholzer, no? Anche lì c'era gente come Millsap piuttosto che Horford che avevano fatto stagioni, forse la stagione migliore di alcune delle loro carriere, ma comunque si tendeva a lodare il collettivo molto più dei singoli. Sì, allo stesso modo i Clippers, secondo me, Gallinari ha fatto una stagione assurda, ma in termini di riconoscimenti individuali, secondo me appunto paga il fatto di far parte di una squadra in cui non ce n'è uno che abbia fatto male, ecco.
Sì, comunque, per continuare invece a livello di stampa italiana, ragazzi, oggi c'era un articolo che parlava di Gallinari, non ricordo cosa dicesse esattamente di Gallinari, commento di un tifoso sotto: io gli preferisco Datome, giocatore molto più vincente. Io adoro Datome, ma stiamo parlando di giocatori con status diversi, con talenti diversi, per quanto Datome sia un giocatore di buon talento, con prospettive che ci possono portare a prospettive diverse, quindi voglio dire, io non penso possa esistere una nazionale italiana senza Gallinari, esattamente come non sarebbero potuti esistere questi Clippers senza Gallinari. Dobbiamo smetterla di sputare in faccia a quelli che potenzialmente ci possono portare fino a un certo punto, perché nello stesso posto poi si parlava male anche di Bellinelli, di una serie di altre individualità italiane. Cioè, smettiamola. Io penso che stiamo parlando di un giocatore tra i primi, voglio stare largo, 50 dell'NBA, anche se per questa stagione molto più di 50, e dovremmo coccolarcelo, tenercelo stretto, perché ancora 31 anni, fortunatamente un altro paio di finestre in nazionale dovrebbe poterceli avere. Io proprio bacerei le mani se volesse venire tutte le volte a giocare con noi, perché un giocatore così in Europa non è che ce l'abbiano proprio tutti.
Se questo tifoso che vai Pel,
hai una situazione sentimentale molto travagliata tra Gallinari, Icardi, Jacopo.
Ma in realtà no, cioè io Icardi l'ho detto dopo il derby, volevo che la stagione fosse finita. Su Gallinari io sono uno che lo difende a spada tratta da sempre, perché ne ho sentito.
Io invece no, è quello il punto, cioè secondo me è un personaggio anche un po' controverso, non
sicuramente diverso, divisivo,
Ma io però nel senso bisognerebbe essere oggettivi e riconoscere le cose anche come stanno.
Cioè, a me interessa fino a un certo punto.
Poi esatto.
Quello che fa in campo mi sembra.
Esatto. Cioè, questa stagione di Danilo è una stagione pazzesca.
Pure Lars von Trier è un pezzo di merda, un nazista, perché? Però è un grande artista.
Perché
che
ha fatto una stagione da all-star, veramente. Cioè da quello che ti aspetti da tuo miglior giocatore.
Mi pare ci fosse l'estate 2015, dopo che Harrison Barnes vinse il suo primo e penso unico titolo con Golden State, che si parlava tanto chi era più forte, Harrison Barnes o Danilo Gallinari. Direi che nel 2019 abbiamo una risposta abbastanza precisa.
Ma perché Pelacci odia Harrison Barnes? Ma
io lo odio.
Ma io veramente è uno dei pochi odi di Pelacci che io mi sento di condividere. Anche io di questo.
Che t'ha fatto di male?
Giocatore che non parla, sta in zitto, esatto. Elegante da vedere, difende. Che cosa?
Si mette degli angoli, non fa via,
male. No, aspetta però, perché c'era un altro grande odio di Pelacci contro un altro giocatore, però non me lo ricordo. Qual era? Tipo due o tre puntate fa che
c'è uno che non esiste che mi citate sempre, Patrick Armi, spesso, però appunto io non lo voglio ricordare. Ecco quello.
Lavin,
è Chris Dunn è un cesso.
Esatto.
Scusate, cose sbagliate non mi pare siano state dette in questo podcast.
Vabbè, chiudiamo il nostro classifichino. Invitiamo il tifoso che ha commentato male su Gallinari, se ci ascolta può fare il suo classifichino e mettere da Tom alla 1. Chiudiamo il nostro classifichino con il primo, che è Pascal Siakam. Serve davvero spendere altre parole su Siakam?
No, io volevo fare solo il recap delle posizioni a cui l'abbiamo messo. Quarto posto nel classifichino di Alessandro Zullo, che è quello che l'ha messo più in basso di tutti. Tutti al secondo posto. Primo posto nella classifica di Mapelli, tua? Quindi è andato sempre sul podio, anzi sui primi due posti, tranne che nella classifica di Zullo è arrivato quarto. Ha dato 30 punti di scarto al secondo, che Gallinari.
Vabbè, ma questo è... cioè...
È Kawhi, bravo.
No, ma incredibile è che Kawhi
più simpatico.
No, ma questo è Kawhi l'anno in cui passò da essere un buon two-way player a una prima opzione offensiva che tira il 40% a tre punti. Cioè, questo è passato da essere un buon prospetto a uno che viaggia a 17 punti e 7 rimbalzi di media a stagione. Ma poi, scusa, no, perché io stavo guardando prima una cosa. Cioè, questo è cresciuto di mese in mese in una maniera spaventosa. Cioè, ma spaventosa. Cioè, fra marzo e aprile viaggia a più di 20 punti di media a partita e più di 7 rimbalzi. E dopo lo Stargate sta tirando il 42% su 3 triple e mezzo. Cioè, tira liberi tra i 76 e i 77. Cioè,
aggiungo che difensivamente è asfissiante tanto.
No, difensivamente
quanto
è un mostro, ma quello magari c'era anche nelle passate stagioni.
E
no?
Poi in attacco fa tutto.
Però quest'anno lo vedi meno, forse se ci fai poco caso, perché davanti ha fatto il boom. Dietro è di un'eccellenza incredibile.
No, ma cioè, questo se fa 5-10% di leap di crescita in più il prossimo anno, cioè questo all-star a est fino a che non smette di giocare. Cioè, assurdo.
E soprattutto quest'anno io gli darei, oltre al premio dei Most Improved, che penso che sia quello che porterà a casa, anche uno dei due quintetti difensivi, per forza.
Sì.
Aggiungo un commento che avete fatto su un altro giocatore, ma che mi sento di condividere. Sì, sono a sega io.
No.
Non ce la fa.
Ha avuto un ictus, Floyd.
No, che poi guarda, voi mi dite, ma secondo me Leonardo è bravissimo. Io ve lo dico perché cioè, io mi aspetterei molto bene.
È uscito dalla chat? È uscito?
No, ha messo il silenzioso.
Ha messo il silenzioso.
Ah, probabilmente allora, non l'ha sentito.
Spicy P è la bottiglietta di peperoncino che hanno fatto, è il soprannome più incredibile di sempre. Io gli voglio molto bene a Pascal Siakam, anche perché ha fatto diversi podcast con Zach Lowe, così spiegava tutto il suo percorso, da che era praticamente un giocatore non giocatore, tipo 15 anni non giocava ancora, va a New Mexico State, il primo anno non gioca, il secondo anno esplode, poi lo prende in NBA, va in G League, vince la G League con Van Vliet, con i Raptors Stanna 5, tutto molto bello, sono molto, molto bello per lui, podcast. È una bellissima storia.
Concordo. E una curiosità, a parte Nick che ha messo Ingles, chi avete messo primo voi?
Beh, Tobias Harris, che mi sembrava perfetto per stare in quella classifica, perché rientrava in tutti i canoni, non era rookie, non era sophomore, non era andato allo Star Game. A voi è piaciuto molto, lo so, ma l'avete ritenuto uno status troppo alto. Io ho ritenuto di metterlo al primo posto perché? Perché era il miglior giocatore dei Clippers che era andato via, è andato a Philadelphia, non mi pare i Sixers abbiano accusato il colpo da quando ci è arrivato lui. Sta facendo la migliore annata della carriera, un prototipo di ala modernissima, e mi piace tantissimo come giocatore, anche perché è molto intelligente, e i giocatori intelligenti piacciono particolarmente.
Pell?
Io ho messo...
Ah, o Ale, vai Ale.
Io ho messo Booker, lo dicevo prima, ma mi riservo una citazione per Lou Williams, che non so come facciano a essere in questa classifica, perché Lou Williams
è dato per scontato, il solito.
Tanto basta.
Prendo il solito, grazie, prendo Lou Williams.
Io vai. Ovviamente prima ci ho messo Fox. Comunque volevo dirvi che prima, quando Pelacci ha detto la sua cosa simpatica di turno, avevo il microfono spento, ma ero stato comunque bravissimo. Ha fatto Nick bene a dirmi che sono stato bravo, perché sono stato in silenzio e sono stato bravo.
Ti immaginavo esploso tipo riff di Dragon Ball.
No,
esplodere contro
nella mia testa mi sono immaginato me un piccone e Pelacci in una stanza senza finestre, però non sono riuscito a contenermi. Meno male comunque che avevo il microfono più.
Io primo ho Joe Harris, ma terzo ho uno dei miei giocatori preferiti nell'NBA in assoluto, Monte Morris, che sta guidando la second unit dei Nuggets. È fortissimo, mi piaceva molto già l'anno scorso.
Ah, non è Isaiah Thomas che guida la second unit? Ah, no.
Isaiah Thomas l'ho visto recentemente la partita contro i Warriors. Isaiah Thomas non gioca.
No. Ma dai, incredibile.
Cioè, è Cina.
Ma dai. Di Mapelli, la rubrica.
Monte Morris mi piaceva già da Iowa State. L'anno scorso ha fatto 3 partite, quindi tecnicamente non è un rookie, quindi è eligible nella mia classifica. Ho messo nono anche io, Malik Beasley, che è un altro che ha fatto molto bene Denver, squadra nella quale appunto 2 scommesse estive sono andate male, come Isaiah Thomas e Michael Porter, che magari vedremo più avanti, ma quest'anno appunto non si è visto.
Però grande hype per i video in palestra.
Sì, sicuramente i video in palestra.
Sai cosa Pelacci? Ho letto un pezzo qualche settimana fa, abbondante in realtà adesso, di un giornalista italiano su Malik Beasley, che ne ha parlato bene. Lavora per NBAreligion.com, si chiama Leonardo Flori, pare bravino, e lui aveva fatto questo pezzo su Malik Beasley parlandone, quindi se vuoi più informazioni dopo ti mando il link.
Giornalista che stimo e seguo.
Bravo.
E allora chiudiamo lasciando la parola al nostro Pelacci. Prego.
No, io vi volevo fare una domanda.
No, te hai rotto il cazzo tutta
no,
la sera.
No, ma è una domanda simpatica, di colore, di curiosità.
Dai.
Secondo voi, tra un anno, chi ci mettereste al primo posto del classifichino? Un nome a testa.
Bella questa.
Elfrid Payton.
No. Tra l'altro un nostro fan l'ha messo veramente in classifica, quindi
Bella ma no.
Io voglio essere morigerato come al solito. Kevin Huerter.
Pensavo bella. Terrence Ferguson.
Bella.
Oh, veramente, ragazzi, voi state giocando col fuoco.
Io spero vivamente DeJounte Murray.
Ci sta.
Già.
Sì, io dico Leonard via da Toronto e Oji Anunoby che diventa il mio Siakam.
Bello. Bella, ma no. Vai.
2 miei sono Harry Giles e Landry Shamet, perché no?
E Markel Fultz?
Markel Fultz diventerà un giocatore totale, esploderà tipo Riff.
Ah, ma l'anno prossimo è All-Star, è vero.
Esattamente, che diventerà MVP, stavo per dire io, quindi perfetto. Non possiamo...
Nick?
Non lo so.
Strano che tu sei indeciso.
Sono in crisi. Ma ne posso scegliere uno anche che ho messo già in questa stagione?
Ma certo. Sì, ma sì, dai.
o che è comunque stato messo perché uno è Lever che l'ha messo Pelacci e che ero molto tentato di mettercelo anche l'ha messo Pelacci mi sembra
io l'avevo messo poi l'ho tolto
e io e anch'io l'avevo in dubbio tra gli ultimi
giocato troppo poco tolto.
Era più che altro perché quando è tornato sta durando un po' fatica però un giocatore che mi intrigano due giocatori mi intrigano veramente del loro terzo anno uno è Jarrett Allen sempre di Brooklyn che secondo me il prossimo anno molto da seguire un altro è Markkanen perché Markkanen quest'anno quando ha giocato è stato sano secondo me ha fatto vedere delle cose secondo me molto interessanti.
Io Markkanen mi ha impressionato particolarmente perché prima del suo debutto in NBA, quindi nell'estate, subito dopo il draft,
sì, quella
del ero, sì, ero molto, avevo tantissimo hype su di lui, più di quello che era l'hype medio, ero felice che me l'avesse confermato durante la prima annata da rookie. Per quel periodo in cui ha giocato quest'anno è andato oltre alle mie aspettative in senso positivo, perché quest'anno è andato veramente forte.
Pelacci. Dice, il mio candidato, scusami direttore, domanda sì. Che perfettamente la big data, quindi torna benissimo. Sapete, adesso poi arrivo al punto, la prendo molto larga, sapete quali sono gli unici due giocatori in NBA ad aver vinto MVP e Defensive Player of the Year nella stessa stagione?
Olajuwon.
Sì.
E Michael Jordan.
Giusto. Però un asterisco perché è un premio che si dà solo dall'82-83. Quindi magari prima Bill Russell.
La stessa cosa che è successa a Boucher ai Raptors 905 ex Oregon.
Chris Boucher potrebbe essere
che è quello dei Raptors, essere... giusto?
Sì, canadese.
Uno dei miei giocatori da vedere l'anno prossimo in NBA.
Comunque ha 26 anni, non è più giovanissimo, quindi si desse una mossa. Però lui di potenziale ne ha sempre avuto, un buon rim protector. Speriamo di che abbia la sua possibilità.
Datti una mossa a Scarpelli che mi sa che sei già fuori tempo massimo tu E Pelacci, volevo dire che visto che non le ho mai creato la sigla e di questo me ne pento, vorrei regalarle l'effettino per entrare in Big Data e se lei è d'accordo le appiopperei l'effettino del tuono perché mi sembra quello che la rappresenta meglio.
Perfetto.
Occhio.
Prego Pelacci.
Buonasera amiche e amici, eccoci a Big Data. Oggi abbiamo cercato partite da esattamente 19 minuti giocati, 8 palle perse e 4 falli fatti. Insomma, una partita abbastanza orrenda anche stavolta, perlomeno abbiamo abolito la povertà. Che bello. Due soli giocatori hanno avuto tale stat line nella storia NBA. Chi?
Markel Fultz.
No.
Mitchell Robinson.
8 palle perse e 4 falli fatti.
Sì, in 19 minuti.
Almeno 19 o solo 19?
No, solo 19, esattamente 19.
Cousins, mi sembra un giocatore.
No.
8 palle perse in 19 minuti?
Sì, cioè, una roba oscena.
Il male, praticamente.
È un nome conosciuto?
Cioè, io posso fare 8 palle perse in 19 minuti.
Aspetta, rettifico la domanda di Mapelli. È un nome conosciuto o è un nome conosciuto per Gramegna?
Allora, uno è la seconda che hai detto. L'altro è un centro degli anni 90. Abbastanza conosciuto se siete fan dei centri anni 90.
Centri anni 90.
Sì, un paio ce ne sono stati, dai, Olajuwon, Shaq, quei due o tre carini ci sono stati.
All Star una volta, tipo 4 volte, 5 volte, 1000 volte, leader della classifica delle stoppate.
Bradley?
No.
Aspetta.
Mutombo.
No. Curry.
No.
Per Pelacci non ha capito di che Curry parlavi.
No, ma hai detto centro qui. Ah, Boldi. No, scusa. Pensavo il padre, no.
No, Eddie Curry.
Vabbè, una volta sola.
Mark Eaton.
Eaton.
L'altro invece si tratta di tale Ronnie Seicali.
Lui che ha cercato prima quando hai condiviso lo screen, ma io non lo conosco.
Bravo, che ha giocato agli anni 90 e che ha chiuso una stagione, pensate, nel 92-93, a 11 di rimbalzi di media e 17 punti. Cioè, incredibile. Io proprio non sapevo chi fosse. Quando ho visto però che Ronald Fred Seikali è nato a Beirut, stavo già iniziando a mixare praticamente cestisti medio orientali con cucine tipiche di quei luoghi, geografia, eccetera. Però non lo facciamo,
grazie.
Però sai, Leonardo, in qual è l'unico paese del Medio Oriente in cui la lingua, una delle lingue ufficiali è il curdo?
Il Kurdistan.
Bella, però no. Il Kurdistan non è uno stato ufficiale.
E non è uno stato ufficiale, purtroppo, per loro.
Turchia conta nel Medio Oriente.
No, Turchia non è lingua ufficiale perché li menano. Libano.
Esatto.
Bella prova, però no, è l'Iraq, che al contrario dell'Iran non ha mai avuto un giocatore NBA. Ma insomma, siccome abbiamo parlato...
Però ha avuto Ali Adnan.
Il Messi di Mesopotamia che sta sbagliando rigori in MLS, che bello. Ma insomma, siccome abbiamo già parlato di nazionalità strane, di cestisti improbabili, sembra quel libro delle vite brevi dei tennisti eminenti, Seikali è stato un giocatore di Syracuse, università abbastanza così famosa. Ricordate qualcun altro, qualcosa che volete dire riguardo a giocatori, personaggi legati a Syracuse?
No, a parte quel ciccione di...
Carmelo Anthony ha vissuto la singola stagione collegiale forse tra le più leggendarie dell'era moderna, quindi...
Tra l'altro era bellissimo quelle treccine,
Melo!
Insomma, alcuni nomi appunto da Syracuse che hanno calcato i parquet NBA sono appunto Carmelo Anthony, Danny Shays.
Vabbè, anche poi c'è stato anche Michael Carter Williams.
Sì, perfetto.
Rakim Christmas.
Perfetto. Entrambi nomi che sono molto legato, per evidenti motivi. Danny Shays, il figlio di Dolph.
Sì,
Melo e Danny Shays sono anche gli unici due con oltre 1000 partite giocate.
Johnny Flynn.
Johnny Flynn, esattamente. Dave Bing, il cui 22 è ritirato da Syracuse, il cui 21 è ritirato dai Pistons. Al momento, tra l'altro, l'MVP dell'All-Star Game 1976 è il sindaco di Detroit.
Poi c'è Jeremy Grant.
C'è Jeremy Grant. C'è Tyler Lydon.
Esatto, Lydon.
Michael Carter Williams,
che ricordiamo. Lydon,
ciao Alessandro, l'ho detto io 2 minuti fa, sempre che lo diciamo. Ora
sentato un
Lydon avrebbe dovuto essere Donovan Mitchell per i Denver Nuggets.
Esatto. Derek Coleman
andare a parare, Pelacci.
Aspetta, sto arrivando. Un attimo, mi scrivo l'elenco. Derek Coleman e Sherman Douglas. Hakeem Warrick, che è molto assonante con Rakim Christmas.
Tra l'altro, Hakeem Warrick ha fatto delle stagioni incredibili. Poi è venuto in Europa a svernare l'elicottero.
Però, Gigi, abbi pazienza. Già questo ci sta mettendo 30 anni. Se poi ogni nome che dice te ci dice la biografia, non facciamo progressi.
Ma ha fatto stagioni da 15 di media.
Devi stare zitto.
Carso non era.
Io vedo Leonardo che tipo sbraita davanti al suo PC con gli occhi che gli escono dalle orbite. No?
Doveva non essere una puntata molto veloce questa.
E all'insegna dell'amicizia.
Anche.
Big Data va assaporato.
Non so se avete ancora già citato Dion Waiters.
No, non ancora, hai ragione.
No. Tyler Ennis e Wes Johnson.
Tra l'altro, sia Waiters che Johnson numero 4 al draft entrambi.
Visto che abbiamo comunque trovato un'ottima mente in questi ex Syracuse Orange come Dave Bing, ho trovato questo thread su Twitter che si chiama All Time Nerd Squad, che elenca un po' tutti i giocatori più intelligenti che hanno anche una laurea, un bachelor degree, un master, un dottorato, insomma. Okay. Gente che ha studiato qualcosa per anni, per arrivare appunto magari alla filosofia del gatto imburrato, chi lo sa. Sapete alcuni nomi?
Beh, Brogdon.
Brogdon, sì.
Arion Bogdani, attaccante ex Siena Calcio, che è laureato in giurisprudenza, mi pare.
Bello.
No, in economia, in economia.
Bello, ma no?
Tim Duncan.
Neanche non è, si vede che ha un altro, non tra questi, anche.
Un altro titolo. Okay.
Un altro titolo.
Brogdon sicuramente, perché è mezzo genio.
il professore universitario.
Ah, penso a breve potrà rientrarci John Wall in questa classifica. Ha detto che vuole tornare al college mentre recupera l'infortunio, o sono matto io?
Che bello, davvero.
Mi pareva, o è lui o è qualcun altro che si è spaccato malissimo e ha detto che mentre recupera torna al college.
Ah, bravi. Qui Snyder si è laureato da Duke nell'89 con un double major, quindi suona importante, insomma, in filosofia e scienze politiche. Per esempio Jeremy Lin è laureato in economia a Harvard, quindi tanta roba.
Vabbè, è giallo, sa fare i conti.
Te sei un razzista.
Ok, che è un podcast sovranista, ma anche meno,
per lo stereotipo.
Vabbè, Gramegna, se puoi c'è la postale fuori dalla porta.
Ecco, forse ho trovato il discrimen. La classifica degli, appunto, degli all-time nerd squad tiene conto solo di chi si è laureato nelle prime 25 scuole d'America. Ah, quindi, okay, insomma, tanta quindi roba.
Non c'è, ok.
Josh Westis, da Stanford, all'epoca prima scelta dei Thunder.
Thunder.
Bill Bradley, da Princeton, campione d'Europa con l'Olimpia Milano, 3 volte senatore del New Jersey, 2 volte campione NBA, campione olimpico, eccetera. Chris Dudley, da Yale, in economia e scienza politica. So se ricordate Chris Dudley, che non è l'attuale Chubby Dudley, quello dei Nets, giocatore di culto, se ce n'è uno, oserei dire, con la fascetta, cioè bruttissimo, ha tipo la pelle che gli si sta raggrinzendo tutto, però cioè, tira ancora da 3, da Dio. Chris Dudley era quello al quale praticamente Shaq, dopo una schiacciata, ha messo il cazzo in faccia, lo ricordate? Questo finì per terra e gli tira la palla addosso, un momento molto bello dell'NBA. JJ Redick è laureato in storia a Duke. Shane Battier,
quanto dura ancora sta lista?
No, poco. L'accorcio un po', va bene. Shane Battier, Duke, si è laureato in religione.
Leitner pure?
Leitner non c'è in questa lista che ho tirato giù, però può essere, forse perché Leitner era scarso a giocare a basket e quindi non può entrare nella nerd.
Così scarso non era in realtà.
Se tu eri così vecchio a ricordartelo bene, però...
No, ma scarso non era.
Gigi, basta.
Mamma mia. L'ultimo che voglio citare, c'è un bellissimo pezzo di Dario Vismara, l'ultimo uomo che ne parla, è Tariq Black. Dario Vismara che ci ha pagato ovviamente tanti soldi per questo.
Sì, assolutamente.
Vero, direttore?
Oh. Sì, sto facendo il bagno nei dollaroni.
Tariq Black a Kansas è laureato in studi sulla storia afroamericana.
La saluto allora, Pelacci.
No.
Arrivederci, amici. È stato molto
già bello, finito.
Se mi raccomando, seguiteci su Twitter e i vari social. Postate con hashtag classifichino la vostra classifica. E davvero, ciao.
Tanto stai parlando da solo. Nessuno è arrivato in fondo alla puntata perché tutti si sono rotti il cazzo di Gramegna.
Ma non è vero, sono tutti non contentissimi. È vero.
Ciao, Pigiamino. Ciao, Gigi.
Ciao a tutti. E non devo nemmeno cenare stasera. Ciao.
Grande soddisfazione. Ciao Leo.
Sì, che stasera io niente Ferragnez perché siamo stati un branco di logorroici e quindi non meritiamo di essere retweetati, seguiti, mi piaciati, quindi ciao.
Ciao Ale.
Ciao direttore, alla prossima.
Ciao Nick.
Ciao a tutti.
E vi ricordiamo che uscirà una puntata sulla preview dei playoff venerdì mattina o giovedì sera. Ciao a tutti.